Oggi il dibattito ci porta in Regno Unito negli anni 60-70, comunque dopo la guerra. È un periodo abbastanza lungo, quello che viene raccontato dal nuovo documentario che racconta, uscito da Simon Scully Phillips per Too Funky Arts, che si intitola The Record Store and Black Music, a UK History, e racconta la storia e il ruolo politico e sociale, oltre che musicale, dei negozi di dischi in Regno Unito in quegli anni, quindi prima della rivoluzione digitale, quando questi luoghi fisici di vendita di dischi, di ascolto della musica, diventano anche un luogo politico di aggregazione e anche di controcultura, in particolare degli immigranti di colore che arrivano nel Regno Unito dopo la guerra per la ricostruzione e che qui trovano uno spazio dove, potremmo dire con un termine più moderno, autodeterminarsi. Partiamo da qui. Saluto i nostri ospiti. Abbiamo sulla linea 1 Marta Blumi Tripodi, scrittrice e giornalista che si occupa di musica, giornalista musicale, ha curato diversi libri sul rap, è proprio una specialista di questo genere. Tripodi, ben trovata e buongiorno, benvenuta.
Grazie mille, buongiorno a voi.
Io cito per lei almeno un paio di pubblicazioni: il rap anno per anno, le più importanti canzoni rap dal 70 a oggi per Mondadori, e poi ha collaborato con numerose testate italiane come Rolling Stones e Wired. Nel 2023 ha curato per Rete 2 la serie Can't Stop, Won't Stop, ve la ricorderete, una storia culturale dell'hip hop che si ritrova proprio sul nostro sito. Sull'altra linea c'è ancora una conoscenza di Rete 2, Alceste Airoldi, critico musicale, saggista, musicologo, docente e giornalista. Airoldi, ben ritrovato.
Un caro saluto a te, un caro saluto a Marta e a tutti i nostri radioascoltatori.
Alceste Airoldi collabora stabilmente con la rivista Musica Jazz, collabora spesso anche con noi di Rete 2, insegna alla University West of Scotland, organizzazione e legislazione dello spettacolo e diritto d'autore al St. Louis College di Roma, e insegna anche storia del jazz. Di lui citiamo due suoi libri, La legislazione dello spettacolo e il diritto d'autore nelle opere musicali, uscito nel 2022 per Arcana, e poi Fatti e misfatti dell'industria musicale italiana, sempre Arcana, però 2023. Io rimango con lei, Airoldi, perché, dicevo, siamo nella Gran Bretagna della ricostruzione, del dopoguerra. Ci sono le macerie per strada, le voodoo, i bombardamenti di Londra, insomma, nascono i negozi di dischi o riaprono i negozi di dischi, anche se quello è un fenomeno che arriva forse un po' più tardi rispetto alla guerra, quello proprio del negozio come luogo dove vendere i dischi. Per ricostruire il paese arrivano molti migranti dall'impero, in particolare dai luoghi dei Caraibi. Come mai proprio il negozio di dischi, tra tanti posti che potevano diventare luogo d'aggregazione politica, diventa questo?
È una bellissima domanda, è bellissima anche un po' tutta la storia che avviene in questo periodo, negli anni 50-60, no? C'è la ricostruzione, c'è il piano Marshall, ci sono tante situazioni che vengono discusse dal punto di vista sia economico che sociale e quantomeno politico. L'arrivo di persone, come diceva lei, dai vari paesi del Commonwealth, in particolare dai Caraibi, arrivano nella Gran Bretagna di quegli anni, tant'è che si parla di generazione Windrush, proprio dalla nave Empire Windrush che è arrivata nel 1948 e che è diventata un simbolo poi di questa ondata migratoria, portando all'epoca quella nave circa 500 lavoratori dai Caraibi a Londra. Poi ovviamente il numero incomincia a incrementarsi sempre di più, perché c'era sempre più bisogno di persone nella Gran Bretagna per la ricostruzione, e tutto questo ovviamente comporta cosa? Innanzitutto una diversità culturale. L'immigrazione, come ovviamente in qualsiasi epoca, indipendentemente dal periodo storico di cui ci stiamo occupando, ha contribuito ovviamente alla diversità culturale della Gran Bretagna, portando nuove tradizioni in ambito della musica, della cucina e altre forme di arte. Ovviamente però abbiamo anche dei problemi di ordine sociale. Certo, in questo scenario i negozi di dischi perché riaprono? O soprattutto si trovano tanti negozi di dischi nell'ambito di quelli che sono i mercatini, quelli della strada, capirete bene, insomma, che all'epoca il negozio forse era l'ultimo, soprattutto nell'immediatezza della fine della Seconda Guerra Mondiale, il negozio di dischi era l'ultimo problema che ci si poteva
Eh
porre.
sì.
Però nella strada incominciano ad aversi negozi che vengono gestiti da persone che provengono appunto da paesi diversi rispetto alla Gran Bretagna e quindi vengono frequentate da queste persone e si incrementa tutto un nuovo tipo anche di ideologia. Anche i giovani inglesi incominciano a sfamiliarizzare con questo scenario, no? Quindi tra i vinili, che ovviamente all'epoca c'erano, la comunità nera trova degli spazi per appunto ribaltare quella che era un po' la narrazione dominante, diventano un po' dei luoghi di culto dove anche meditare e cercare di ritrovare la propria cultura. E questa è una cosa molto importante e si contamina, soprattutto poi in seguito negli anni 60, con quella che è la musica pop che iniziò chiaramente a dominare la scena. Parlo della First British Wave, ovviamente, e quindi a dominare la scena insieme a una serie di subculture giovanili come i Mozzi, i Rockers, gli Hippies, gli Skinheads. Tutto questo, ovviamente, sia dai Caraibi che dall'India, tanto per ricordare anche, proprio mi viene in mente l'India, e sto facendo una sorta di sillogismo con Ravi Shankar e quindi con George Harrison e i Beatles. Tutto questo incrementa una nuova cultura e cerca ovviamente, questi negozi diventano un recipendario idoneo, o si cerca di essere un recipendario idoneo per combattere il razzismo.
E questo è veramente interessante, poi è il motivo per cui abbiamo scelto questo argomento in realtà. E Marta Blumi Tripodi, vengo a lei per chiederle intanto la musica e lo spazio in cui condividere la musica, perché di questo stiamo parlando, di uno spazio fisico, che diventa spazio di emancipazione, di ribaltamento della narrazione. Quali sono le colonne sonore e i generi che danno musicalità, danno una forma, danno forza a questa ribellione? Cioè, ci sono dei generi musicali attorno ai quali si coagula, nello specifico, questo tipo di resistenza culturale?
Beh, sicuramente ci sono generi musicali importati appunto dalle nazioni in cui gli inglesi erano stati di fatto l'impero dominante, le ex colonie o i paesi membri del Commonwealth. Abbiamo sicuramente tutte le sonorità giamaicane che all'epoca sono più che altro calypso e ska, ma abbiamo anche ad esempio la musica africana come l'Afrobeat, insomma tutte le sonorità provenienti da quel continente. La cosa molto curiosa che ho sempre trovato molto, molto buffa anche del panorama inglese è che vengono, diciamo, riclassificati anche i generi in base anche molto a chi li ascolta. Ad esempio, uno dei generi in quegli anni più popolare e diventato poi popolare anche negli anni successivi, passato alla storia, è il cosiddetto Northern Soul, che è un tipo di soul che in realtà non ha alcun tipo di connotazione specifica in ambito musicale. È semplicemente il tipo di soul che piaceva agli operai del nord dell'Inghilterra, che a un certo punto per comodità è stato classificato tutto insieme all'interno dei crates, cioè degli scatoloni, nei negozi di dischi con l'etichetta Northern Soul, in modo da evitare che questa orda di operai che arrivava a Londra di solito nel weekend alla ricerca di svago, mettesse a soqquadro il negozio di dischi per cercare appunto il tipo di musica che loro apprezzavano e che cercavano. E per cui nascono appunto dei sottogeneri, delle subculture che poi negli anni successivi, soprattutto poi dagli anni 70, 80, soprattutto nei 90, diventeranno un po' più canonizzate. Che insomma nessuno si sarebbe aspettato potessero nascere. È veramente una rivoluzione culturale anche nell'ambito dei consumi e del tipo di persona che comincia ad ascoltare questa musica. Questa musica avvicina molto anche i bianchi, crea delle commissioni pazzesche e questo fa sì che veramente la barriera del razzismo si abbatta molto più velocemente che magari rispetto a tanti discorsi teorici e politici che non hanno ottenuto lo stesso effetto.
Eh sì, è un motore di cambiamento sociale molto più veloce quello musicale. Ti ritrovi fianco a fianco con una persona di un altro colore, condividi lo stesso gusto musicale e lì scopri che l'altro alla fine ti assomiglia molto di più di quanto tu non pensassi. E ci sono dei luoghi che sono diventati simbolici, mitologici quasi in questa. In questo fenomeno storico al Cesteiroli, i negozi di dischi che hanno fatto la storia.
Beh sì, ce ne sono alcuni sicuramente che risalgono agli anni passati, dagli anni 60 agli anni 70, come il Road Trade, che è stato fondato nel 1976, quindi un po' dopo gli anni 70, e che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione di queste musiche per l'epoca alternative, parliamo del reggae, del soul, a cui faceva anche cenno ben giustamente Marta. Jazz, musica africana in generale, anche quindi l'ascolto un po' più ampliato. Ecco, inizia anche un processo di globalizzazione da questo punto di vista, almeno quello che è il termine che piace oggi tanto annoverare all'interno della globalizzazione. Il Black Market Records, che è un negozio, era un negozio specifico di musica reggae, sempre negli anni 70-80, Music Power. Ma poi soprattutto, come dicevo, anche i mercati, i negozi di strada, dal Portobello Road, anche nei vari mercatini all'interno di Londra, sortivano sicuramente quello che è un effetto molto molto importante anche per annientare, proprio come diceva Marta poc'anzi, per cercare di eliminare, di annullare il razzismo, anche se poi il razzismo si ripresenta in maniera piuttosto drammatica anche negli anni Ottanta.
Certo.
D'altro canto, ecco, i negozi di dischi anche oggi sono un luogo di incontro per pochi intimi di nicchia, diciamolo francamente, anche perché ne sono rimasti così pochi in circolazione, e diventa una sorta di setta quasi coloro i quali che frequentano i negozi di dischi, no? Fortunatamente il fenomeno si sta ampliando, questa è una mia considerazione, ovviamente, quindi di natura strettamente personale, si sta ampliando dal punto di vista anagrafico, perché è diventato un fenomeno, quello dei vinile, oggi molto più transgenerazionale rispetto al passato. Il problema oggi deriva chiaramente dal fatto che ci sono dei costi molto elevati, che in passato non si andavano ad avvertire. Quindi questi negozi hanno contribuito sicuramente a una evoluzione, ha una conoscenza di determinate musiche e anche un'evoluzione sociale di non, certamente non marginale.
Infatti, io torno allora da Marta Blumi Tripodi perché nel frattempo ci stiamo avvicinando al presente e quindi arriviamo agli anni Ottanta. La rivoluzione digitale si intravede ancora lontano, però arrivano i CD che in un certo senso sono già una rivoluzione digitale, o almeno così venivano raccontati quando sono nati. E ad ogni modo, lo scenario come cambia? Come si fa strada un altro genere, altre sensibilità musicali come l'elettronica? Perché gli 80 sono anche il momento in cui il rap, soprattutto, ma anche la musica elettronica, vengono fuori dalle loro nicchie, trionfano anche presso il grande pubblico. Come cambia in generale la società britannica e con lei anche lo statuto del negozio di dischi?
Diciamo che in quegli anni dal negozio di dischi ci si sposta progressivamente verso i club, quindi la vita notturna, in quanto appunto, come dicevamo, il mercato discografico subisce delle trasformazioni tecnologiche importanti, e quindi diciamo, il punto di aggregazione diventa un po' più il luogo dove la musica si ascolta tutti insieme, piuttosto che il luogo dove la si acquista per un ascolto domestico. Allo stesso tempo, la grandissima trasformazione che ha portato la musica elettronica, anche se quella ovviamente arriva un po' più tardi, non esattamente negli anni 80, ma più verso i 90 e i 2000, la musica elettronica democratizza tantissimo anche l'accesso al music making, cioè al fare musica, in quanto prima magari era necessario seguire dei corsi, acquistare degli strumenti. Avere anche una casa abbastanza grande in caso di, diciamo, di persone che fanno musica collettivamente, mentre invece la musica elettronica è una musica che si impara facendola fondamentalmente, non ci sono, almeno non c'erano ai tempi, veri e propri corsi, spesso e volentieri basta un computer, quindi un'attrezzatura anche abbastanza economica, e ci si scambia la conoscenza in maniera molto orizzontale. Quindi di conseguenza una ulteriore ondata di immigrati, anche magari di fasce sociali ancora più povere e ancora più impoverite anche dalla crisi economica, riescono ad avere accesso a questo tipo di, diciamo, di passatempo o comunque di valvola di sfogo, perché all'improvviso si trovano tra le mani gli strumenti per potersi esprimere. Un esempio tipico è quello del rap, per cui basta semplicemente avere la collezione di dischi dei genitori, un microfono e uno strumento anche molto semplice per registrare e si è in grado di fare musica, di esprimersi, pur senza averne i mezzi, ecco.
Restiamo in quegli anni, magari torniamo leggermente indietro, perché alla fine degli anni 70 arriva anche il fenomeno delle radio libere, le radio pirata, che nascono un po' in tutto il mondo. E gli anni sono anni in cui quindi il conoscere qualcosa che arriva da altrove, una musica che non siamo abituati ad ascoltare, trova anche un canale in più. In che modo le radio libere, le radio pirata, come venivano anche chiamate in quest'epoca, interagiscono con la vita dei negozi di dischi Alceste Airoldi?
No, sorrido, anzi rido nel senso che questi sono anni che purtroppo, per fortuna, per un verso, e purtroppo perché la mia anagrafica quindi non può mentire da questo punto di vista, sono anni che ho vissuto in maniera molto diretta, essendo io nato nel 1964, quindi insomma li ho vissuti tutti, anni 70, anni 80, le radio private, le radio che venivano annoverate come radio private e all'epoca in Gran Bretagna erano radio pirata. In alcuni casi ci ho fatto anche parte io personalmente come speaker o come DJ. Diciamo che le radio pirata erano quelle radio che trasmettevano della musica che non era una musica che veniva trasmessa dalle radio autorizzate, dalle radio di Stato. Ecco, queste sia in tutto il mondo, questo era un fenomeno, tant'è che abbiamo tra le più famose radio pirate inglesi degli anni Ottanta, Radio Caroline, che trasmetteva dal mare, è molto affascinante questa cosa che trasmettesse dal mare proprio per evitare di dover incorrere in quelle che sono le normative anche delle trasmissioni, che erano all'epoca le normative per la trasmissione e che oggi sono ancora più restrittive rispetto a quelle del passato. Poi abbiamo Radio London, nota anche come Big How, molto influente nel promuovere musica pop e rock. Quindi sempre con una diversificazione, teniamo conto che poi andiamo incontro agli anni Ottanta con quella che viene chiamata la seconda British Wave, la second British Wave, cioè la seconda ondata che arriva dall'Inghilterra e che viene diffusa in tutto il mondo, da una parte la dance, la new wave dance, dall'altra parte quella gotica o dark, come veniva chiamata all'epoca mia, insomma, nei primi anni Ottanta. Poi abbiamo Radio Essex e altre stazioni locali che operavano illegalmente. Queste che cosa facevano? Trasmettevano dei dischi che non si vendevano nei negozi, nei record store, come dire, di tipo tradizionale, ma li vendevano invece questi record store che venivano gestiti per lo più da persone che provenivano da altri paesi. E questa era la bellezza proprio, no?
Eh sì.
E quindi in questa fase si inserisce molto, in maniera molto significativa la radio pirata, perché abbiamo Kiss FM, LWR, che incominciano a trasmettere reggae, soul, funk, hip hop, e di conseguenza incomincia ad allargarsi anche il sound inglese, il sound britannico, incomincia a essere contaminato dall'ascolto di certe musiche che provengono da altri paesi, e ne fuoriesce ovviamente anche un esempio secondo me molto eclatante è il Pachanga, come viene definito, dei Clash nell'ambito
Vabbè. Il
appunto di questa evoluzione musicale.
che ci dà proprio il volano, ci dà il lancio per l'ultima domanda che giro a Marta Blumi Tripodi, ovvero questo ecosistema fatto di radio pirata che allargano le prospettive degli ascoltatori di negozi di dischi dove quelle prospettive poi le puoi approfondire, di comunità che producono musica, senza tutto questo, prima evidentemente dell'epoca digitale, secondo lei, in che modo ha cambiato definitivamente l'evoluzione della cultura britannica? Cioè, sarebbe un Regno Unito e anche un'Europa dai gusti musicali o anche dalla società diversa se tutto questo fenomeno non fosse esistito?
Assolutamente, diciamo che innanzitutto la cultura britannica, le istituzioni britanniche sono state molto intelligenti nel recepire questi cambiamenti e integrarli anche, nel senso che ad esempio Alceste citava Radio Caroline, ricordiamo che dopo la chiusura di Radio Caroline in seguito appunto al ribadire il monopolio della BBC, la BBC chiusesi questa radio, cioè fece chiudere questa radio, ma a sua volta aprì BBC Radio One, che era una radio dedicata appunto proprio alla musica e alla musica che piaceva ai giovani, perché capì che c'era un problema fondamentalmente di mancanza di offerta da parte sua e supplì, diciamo, a questa lacuna aprendo BBC Radio One. Quindi il cambiamento è stato talmente grande nella cultura inglese che attualmente appunto la cultura inglese ha dei sistemi anche di esportazione di questa, della loro musica, che è diventata la musica di tutto il Commonwealth di fatto, e ne fa un vanto, ne fa un orgoglio nazionale. Il British Council produce programmi radiofonici da esportare in tutto il mondo per far conoscere la musica inglese. Ci sono tantissimi indizi del fatto che la cultura inglese ha proprio assorbito in sé tutto questo, questa ondata, questo cambiamento, questa urgenza e questa esigenza, e probabilmente nulla di tutto ciò sarebbe mai successo se non fosse passato tramite uno strumento apparentemente molto semplice e molto lontano anche da istanze politiche come la musica pop di fatto, perché il reggae piuttosto che altre sonorità simili sono di fatto la musica pop della Giamaica, e quindi di conseguenza musica fatta per intrattenere, fatta per il popolo, non musica alta. Ed è arrivata comunque a cambiare completamente la storia, diciamo, culturale di un paese. È veramente straordinario se la si pensa in questi termini.
Eh sì. Siamo agli sgoccioli, non mi resta che ringraziare e salutare Marta Blumi Tripodi. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente saluto anche Alceste Eroldi. Grazie, a risentirci e buon 25 aprile.
Grazie a tutti voi, un abbraccio.